Allora, benvenuti a questa nuova esplorazione culturale. Oggi iniziamo un viaggio che definirei davvero affascinante, un percorso visivo e storico per decodificare un linguaggio nascosto.
Un linguaggio che letteralmente abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni.
Esatto. Voglio dire, chiunque abbia una minima familiarità con l'arte medievale sa bene che le chiese, i borghi del nostro territorio sono pieni di dettagli che...
Che a prima vista sembrano solo, non so, puri vezzi decorativi.
Proprio così. Ma l'obiettivo di oggi è trasformare quei piccoli dettagli in chiavi di lettura, per comprendere un intero universo sociale. Parleremo di moda quattrocentesca, di armature usate come manifesti politici e anche di fortezze collinari.
E il materiale di base per questo percorso, va detto, è una risorsa di altissimo livello.
Assolutamente. Parliamo del numero 64, quello di marzo 2026, della newsletter di chieseromaniche.it.
Che era un progetto di documentazione incredibilmente meticoloso. Praticamente dal 1993 mappa senza sosta il patrimonio architettonico e artistico di Piemonte e Valle d'Aosta. È un archivio vivente, insomma, in continua espansione.
E c'è un tema che emerge con una forza pazzesca da questo numero specifico. È stato introdotto dall'editoriale di Marco Actis Grosso, che si intitola L'arte dell'identità. E l'assunto di base...
L'abito non è mai innocente.
Ecco, bravissima. L'abito non è mai una semplice nota di colore messa lì per riempire l'intonaco. Ok, analizziamo bene questo punto. L'idea è che le vesti, i tessuti, persino i tagli sartoriali, siano un vocabolario a tutti gli effetti.
Un vero e proprio codice visivo.
Un mantello, o magari un copricapo, o il colore di una calza, permettevano a chi guardava un affresco nel 400 di capire, ma capire in una frazione di secondo, il ruolo sociale, l'orientamento politico e il peso economico della persona ritratta.
Ed è un livello di lettura che noi contemporanei abbiamo perso in gran parte.
Perso del tutto, direi. Ma all'epoca era fondamentale per il riconoscimento collettivo.
La cosa affascinante è vedere come questo codice non fosse per nulla statico. Mutava continuamente e mutando scatenava delle tensioni sociali enormi. Per comprendere bene queste dinamiche, c'è l'articolo principale del numero.
Quello firmato da Giancarla Rosso.
Esatto. Si concentra su un tema che sembra modernissimo, cioè lo scandalo nella moda. Il pezzo si intitola Lo scandaloso farsetto. Non a caso, direi.
Sappiamo bene quanto i moralisti medievali e rinascimentali detestassero le innovazioni sartoriali. Le consideravano letteralmente l'anticamera della perdizione. Ma il livello di indignazione registrato per l'introduzione del farsetto
è notevole.
È fuori scala. Non parliamo di una semplice variazione di stile. È stato un vero e proprio terremoto nei costumi maschili.
Un cambio di paradigma assoluto. Dobbiamo pensare che, per secoli, l'abbigliamento maschile era stato dominato da tuniche. Tuniche ampie, lunghe, piene di drappeggi, che servivano a conferire gravità e a nascondere le forme anatomiche.
Poi? Nel bel mezzo del 400 arriva il farsetto.
Arriva il farsetto, che è un indumento corto, ma cortissimo, e incredibilmente aderente, che fasciava tutto il busto. E il motivo dello scandalo non era solo l'aderenza in sé.
C'era la questione delle gambe, ma certo. Per la prima volta nella storia della moda europea, l'attenzione visiva si spostava drasticamente sulla parte inferiore del corpo maschile. Le gambe, il bacino, venivano messi in un risalto assoluto.
Che sovvertiva completamente i concetti di pudore e di mascolinità tradizionali dell'epoca. Se volessimo fare un paragone per chi ci ascolta oggi, potremmo pensare, non so, allo shock culturale causato dall'introduzione della minigonna negli anni 60.
Un ottimo paragone.
O all'ossessione odierna per i capi super attillati. Però con una differenza sostanziale.
Che nel 400 c'era in gioco il rischio della dannazione eterna, non un semplice giudizio estetico.
Esattamente. E i dettagli visivi descritti negli articoli sono di una precisione chirurgica. L'analisi si sofferma su elementi molto specifici, come le calze solate.
Ah, le calze solate! Un'invenzione geniale. Geniale davvero. Spieghiamolo. Si trattava di calzamaglie dotate di una suola in cuoio incorporata. Direttamente sotto la pianta del piede.
Praticamente permetteva agli uomini di camminare senza indossare calzature aggiuntive.
Così la linea della gamba risultava ininterrotta, continua, accentuando quell'effetto slanciato che faceva letteralmente infuriare i predicatori dai pulpiti.
E poi c'è un altro dettaglio rivelatore di questo lusso che definirei quasi sfacciato, le cosiddette maniche tagliate.
Che non erano rammendi o segni di usura.
Tutt'altro, erano tagli praticati apposta nel tessuto pregiato del farsetto. Lo scopo era lasciare intravedere, con una finta noncuranza studiatissima, la finissima e costosissima camicia di lino bianca che stava sotto.
Pazzesco.
Se a questo aggiungiamo i maspilli.
I bottoncini.
Sì, quelle file interminabili di bottoncini preziosi. E magari l'uso di pellicce ricercate come l'ermellino. Capiamo bene perché la Chiesa gridasse allo scandalo a gran voce.
E la meraviglia di questo progetto di catalogazione di chiese romaniche è che ci permette di andare a vedere questi scandali di stoffa con i nostri occhi.
Sul territorio, certo.
La newsletter indica esempi precisissimi. Possiamo ammirare la raffinatezza di queste vesti, ad esempio negli affreschi della Cappella Madonna delle Grazie a Bussoleno, osservando la figura di Santa Caterina. Oppure nell'oratorio di Santa Maria Nuova a Sillavengo, dove persino un santo tradizionalmente umile come San Rocco viene ritratto
con un farsetto all'ultima moda. È incredibile. Tra l'altro, l'analisi si estende anche all'universo femminile, grazie alla rubrica del glossario mensile, che in questo numero esplora la gamurra.
Che è un termine bellissimo. Gamurra.
Ha una radice etimologica affascinante. Deriva dall'arabo chimar, che indica una generica veste da donna. Ma nel XV secolo italiano, la gamurra diventa proprio il fulcro del guardaroba invernale femminile.
E a differenza del farsetto maschile che abbiamo appena descritto, era molto diversa.
Molto. Era un abito in lana pesante, ampio, comodo, e spesso era caratterizzato da un lungo strascico posteriore.
C'è un particolare della gamurra che trovo davvero ingegnoso. Spesso veniva confezionata con le maniche staccabili. È un livello di praticità che raramente associamo al Medioevo. Si potevano sostituire le maniche a seconda dell'occasione o dell'usura, o semplicemente per variare l'estetica dell'abito senza doverne acquistare un intero nuovo.
Economia circolare ante litteram. E un ottimo esempio visivo di questa veste ci viene segnalato nell'abbazia di San Nazario a San Nazaro Sesia. A indossarla lì è niente meno che Sant'Agnese.
E se colleghiamo tutto questo al quadro generale,
emerge la vera ragione per cui questo codice visivo è così cruciale per gli storici. Non si trattava di semplice vanità, era un sistema regolato rigidamente dalle famose leggi sontuarie.
Le famigerate leggi sontuarie.
Esatto. Dobbiamo immaginare queste leggi come, una via di mezzo tra un'imposta sul lusso e un rigidissimo codice di abbigliamento aziendale, ma applicato per legge all'intera società.
Si stabiliva per legge chi potesse indossare un certo tessuto.
Chiaro, quanto potesse essere lungo uno strascico, se si potesse usare l'ermellino oppure no. Lo scopo reale era mantenere immutato l'ordine sociale. Bisognava evitare che i nuovi ricchi borghesi potessero confondersi visivamente con l'antica nobiltà.
E quindi quando osserviamo questi affreschi, non stiamo guardando solo dei bei disegni.
Stiamo letteralmente guardando i documenti legali e le tensioni di classe dell'epoca, dipinti sui muri.
Questo ragionamento ci fornisce, direi, un ponte concettuale perfetto per la seconda parte della nostra immersione. Perché se l'abbigliamento civile era rigidamente controllato per reprimere la vanità e fissare le gerarchie, l'abbigliamento sacro ubbidiva a regole completamente diverse.
O meglio, l'abbigliamento dei santi patroni.
Esatto. Le vesti dei santi non erano vanità. Erano pura propaganda politica e identitaria. E a questo proposito la newsletter ci regala un'analisi magistrale, curata da Piero Balestrino, sulla figura di San Secondo.
Il patrono di Asti.
Proprio lui.
È una figura complessa, che affonda le sue radici proprio nei primordi del cristianesimo. Le fonti ci parlano di un uomo vissuto a cavallo tra il primo e il secondo secolo. E la tradizione narra di una profonda conversione, avvenuta dopo incontri cruciali con martiri e vescovi delle primissime comunità cristiane piemontesi. E questa conversione culmina in un tragico epilogo.
Il martirio per decapitazione.
Avvenuto il 30 marzo del 119 d.C., esattamente al di fuori delle mura romane della città di Asti.
Ora, di fronte alla storia di un martire del secondo secolo, ci si aspetterebbe un'iconografia classica.
Un umile penitente.
In vesti logore, o magari una figura sofferente con in mano la palma del martirio. E invece, chiunque entri in una chiesa dell'Astigiano si trova davanti a un'immagine radicalmente diversa.
San Secondo viene sistematicamente raffigurato come un cavaliere, come si evince ad esempio da quella scultura mirabile presente a Cortazzone.
È pesantemente corazzato, indossa un'armatura splendente, si erge fiero a cavallo e, cosa fondamentale, stringe tra le mani uno stendardo rosso con una croce bianca.
Che per chi conosce la storia locale non è un vestillo casuale.
Per nulla. È lo stemma esatto del comune di Asti.
Ciò che è affascinante, in questo caso, è la totale fusione tra devozione religiosa e orgoglio civico. L'armatura, i colori araldici, trasformano San Secondo. Non è più solo un intercessore spirituale, diventa il difensore civico, il difensore militare per eccellenza.
L'abito fa letteralmente il santo.
Ed è un'iconografia guerriera, che è il riflesso diretto delle leggende fiorite attorno a lui nei secoli successivi. Basti pensare alle cronache del 1526, si narra del suo intervento miracoloso per sventare l'assedio della città.
O i racconti del suo leggendario attraversamento a cavallo del fiume Po. San Secondo in armatura è la proiezione delle ansie di difesa e della volontà di potenza di una città intera. È come se la cittadinanza avesse deciso di vestire il proprio protettore celeste con uniforme di casa. Un patto, un vero patto di sangue e di stoffa. E per comprendere la densità di questo patto, i documenti ci invitano a varcare le soglie dell'edificio del Mese.
La magnifica collegiata di San Secondo.
Nel cuore di Asti, che sorge proprio sul punto esatto del martirio e della prima sepoltura.
Collegiata è, diciamo, uno di quegli spazi dove l'architettura si fa narrazione stratificata e le ricerche di Balestrino ci guidano benissimo attraverso le varie fasi costruttive. Le prime attestazioni documentali sono antichissime, risalgono al IX secolo.
Però è con il cantiere duecentesco che prende la forma che vediamo oggi, no?
Esatto. È nel 200 che assume quell'impronta maestosa. L'impatto visivo esterno è dominato da questa grandiosa facciata in cotto. Spiccano tre rosoni e quello centrale ha dimensioni davvero notevoli, che creano un gioco di luci straordinario all'interno.
E a fare da contrappunto a questa facciata c'è il campanile.
Massiccio, severo. Un campanile romanico sopravvissuto dall'XI secolo.
Devo dire che tradurre in parole l'esperienza di camminare all'interno di quelle tre navate, divise da 12 imponenti campate, non è facile. È uno spazio interno che funge da contenitore per tesori inestimabili.
Ci sono affreschi trecenteschi di matrice lombarda.
C'è un polittico rinascimentale di rara bellezza. Poi pale d'altare tra 500 e 600, un monumentale crocifisso ligneo garocco che sembra incombere sullo spazio sacro. E poi il presbiterio.
Che ospita un ciclo di affreschi fondamentale, perché non racconta solo la vita del martire, ma documenta visivamente un evento straordinario per la comunità, ovvero il miracolo eucaristico del 1535. Si ha davvero l'impressione che ogni secolo abbia voluto lasciare una firma.
Un dono al padrone di casa. Ma per quanto le navate siano ricche, il vero fulcro magnetico della collegiata richiede di scendere al di sotto del livello del pavimento.
La cripta storica.
Il cuore pulsante dell'edificio, il luogo oscuro, silenzioso, dove sono custodite le reliquie del santo. Ed è questa tensione tra lo spazio ipogeo sotterraneo della cripta e lo spazio aperto della città che definisce l'identità astigiana. Perché uscendo dalla chiesa ci si ritrova immediatamente in piazza San Secondo.
Che non è un semplice snodo viario.
È l'agora della città. È il palcoscenico naturale, dove la devozione si mescola alla vita laica. E i documenti ci ricordano come questa piazza sia il centro pulsante delle celebrazioni patronali di maggio. Ospita la storica Fiera Carolingia, ma soprattutto è il punto di arrivo di uno dei rituali più antichi d'Italia.
La cerimonia dell'offerta del palio.
Esattamente.
Durante quella cerimonia si assiste a qualcosa di molto molto profondo. Drappi preziosi, i simboli delle varie contrade, vengono portati fisicamente all'interno della collegiata e offerti al santo. È un atto che rinnova costantemente quel legame di cui parlavamo.
I colori della città entrano nello spazio sacro.
Proprio così. È un dialogo ininterrotto tra la pietra dell'architettura e la vita della comunità, che conferma San Secondo non come una reliquia del passato, ma come un interlocutore che viene costantemente interpellato nel presente.
E questo continuo rimando tra gli edifici e la comunità ci spinge naturalmente verso la terza e ultima tappa della nostra analisi. Perché la grandezza del progetto Chiese Romaniche non sta solo nei capoluoghi. L'orizzonte si allarga per esplorare il tessuto capillare del territorio.
In questo numero l'articolo di Grazia Salinelli ci porta in esplorazione nell'Alto Monferrato, risalendo la valle dell'Erro fino a incontrare un borgo che sembra scolpito nella roccia.
Melazzo.
A brevissima distanza da Acqui Terme. Melazzo è un esempio paradigmatico di insediamento strategico. È posizionato su un crinale che domina tra i bacini fluviali dell'Erro e della Bormida. Vanta una storia che va dalle origini romane fino all'epoca sabauda.
Ma l'anima difensiva del borgo è incarnata dal Castello Gandolfi.
Che non è un semplice maniero isolato, è un nodo cruciale intrecciato alle potenti dinastie feudali della zona ed è persino legato a figure di rilievo spirituale, perché è stato la dimora natale di San Guido d'Acqui.
Tra l'altro, osservando l'urbanistica di Melazzo, si nota subito quanto il paesaggio sia stato plasmato dalla necessità di difendersi. Accanto al castello, le fonti descrivono strutture altamente suggestive, penso alla Tinazza.
La Tinazza, sì, una potente fortificazione cilindrica che dominava il borgo.
E ci si potrebbe chiedere, da cosa ci si doveva difendere con mura così massicce? I documenti parlano chiaro. La storia di Melazzo è segnata da traumi profondi, devastanti saccheggi nel corso del 400 e poi il flagello della Grande Peste del 1630.
Che falcidiò la popolazione. Ma proprio per questo le architetture di Melazzo ci parlano di una resilienza straordinaria. Dopo ogni assedio, dopo ogni epidemia, la comunità ha saputo ricostruire le mura e anche i propri spazi spirituali.
Trasformando l'eponime del Monferrato in uno scrigno inaspettato di opere d'arte. L'articolo della Salinelli fa un censimento prezioso. La parrocchiale di San Bartolomeo, l'elegante oratorio di San Pietro Martire, ci svela opere pittoriche di assoluto rilievo, come le tele attribuite a Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo.
E poi le dimore storiche, come la raffinatissima Villa Scatti.
C'è un dettaglio geografico e artistico che chiude perfettamente il cerchio dei temi trattati oggi. Uscendo appena dal nucleo fortificato di Melazzo, addentrandosi nelle campagne della frazione Arzello, c'è una piccola, suggestiva chiesa romanica campestre. E a chi è dedicata?
A San Secondo. Ancora una volta.
Tutto torna.
È la prova tangibile di come la rete delle identità devozionali permeasse l'intero territorio piemontese, scavalcando i confini delle singole città. Tuttavia, l'aspetto forse più importante sottolineato dall'articolo è che l'identità di Melazzo non si regge solo sulle pietre del Castello Gandolfi.
Si regge su un patrimonio immateriale altrettanto vitale.
Le leggende popolari. Trasmesse di generazione in generazione attorno ai fuochi. Le sagre contadine, le antiche tradizioni che scandiscono l'anno solare. Se queste tradizioni venissero meno, quelle mura diventerebbero solo gusci vuoti.
Quindi, cosa significa tutto questo? Se facciamo un passo indietro e proviamo a sintetizzare questa enorme mole di informazioni, emerge una consapevolezza chiarissima. Abbiamo capito che un dettaglio in apparenza innocuo, come un farsetto corto dipinto a Sillavengo o l'armatura di un martire scolpita a Cortazzone, non sono mere note a margine per storici puntigliosi.
Sono porte d'accesso.
Sono i buchi della serratura attraverso cui possiamo spiare le ansie di classe, le paure di un assedio, le strategie di coesione di intere comunità.
E questa considerazione ci porta dritti al cuore della missione di questo progetto editoriale. È fondamentale comprendere il valore inestimabile del patrimonio romanico, gotico e rinascimentale di queste regioni. Non dobbiamo commettere l'errore di considerare questi siti come semplici, e qui uso un'espressione infelice ma diffusa, sassi vecchi.
O pitture sbiadite.
Esatto. Ogni singola pieve di campagna, ogni capitello consunto, ogni frammento di affresco recuperato è una pagina di un archivio vivente. Custodiscono la memoria collettiva, il DNA culturale di questi territori.
L'appello sotteso in ogni articolo è che conoscere significa inesorabilmente custodire.
Se smarriamo la capacità di leggere questo sofisticato codice visivo, interrompiamo una catena di trasmissione millenaria, condanniamo all'oblio le radici del nostro stesso presente.
Un ragionamento ineccepibile. La tutela fisica del bene non esiste senza la comprensione del suo significato. Se chi guarda vede solo una macchia di pittura rossa, vede un colore che deperisce. Ma se capisce che quel rosso rappresenta lo stendardo di una città che invoca protezione durante una pestilenza, allora vede un pezzo di umanità che esige di essere preservato.
E questo, a mio avviso, solleva una questione molto importante, una provocazione su cui credo sia vitale soffermarci a conclusione di questa analisi. Abbiamo stabilito senza dubbio che gli affreschi e le sculture medievali fungevano da veri e propri documenti sociali. Svelavano le leggi suntuarie, i tabù, le ambizioni. Viene allora spontaneo domandarsi cosa dedurranno gli storici o gli archeologi del futuro se dovessero cercare di ricostruire i nostri valori, le nostre paure, le nostre gerarchie silenziose, basandosi unicamente sull'abbigliamento e sulle pose che sfoggiamo oggi nei nostri innumerevoli profili digitali, o sui giganteschi cartelloni pubblicitari.
Bella domanda.
Quali ansie inespresse e quali nuove regole suntuarie non scritte racconta in fondo la nostra gamurra contemporanea?
È un interrogativo affascinante, davvero. Ci costringe a guardare non solo gli affreschi del 400 con occhi diversi, ma osservare noi stessi e la nostra smania di autorappresentazione con una lente molto, molto più critica. E a chi ci sta ascoltando, l'invito è di trasformare questa consapevolezza in azione pratica. La prossima volta che si visita una collegiata gotica o si passeggia per un borgo arroccato del Monferrato, fermiamoci a osservare i margini. Cercate i bottoni di un vestito, lo spacco di una manica, il colore di una calza o i simboli su uno scudo.
Sarà un'esperienza completamente diversa.
Ne sono certo. E chiunque voglia contribuire attivamente a questa immensa opera di mappatura e conservazione della memoria, inviando fotografie, ricerche o segnalazioni, può contattare la redazione scrivendo a news@chieseromaniche.it, perché il viaggio di decodifica della nostra storia non si ferma mai. Grazie per averci seguito e alla prossima esplorazione.